E andiamo a parlare di agricoltura, delle evoluzioni che il mondo dell'agricoltura sta subendo. In particolare andiamo a esplorare la cosiddetta agricoltura 4.0, ovvero l'agricoltura modificata dagli interventi del digitale. Proveremo ad affrontare questa tematica sia nei suoi aspetti più generali, sia provando a contestualizzarla sia spazialmente, quindi andando a vedere che cosa l'agricoltura 4.0, quali effetti ha in luoghi specifici, sia come sia un qualcosa che si interseca con il lavoro degli agricoltori e con anche tutto il sistema che appunto ruota intorno alla produzione, allo spostamento e al consumo di cibo. Daremo insomma centralità alla questione alimentare, vedendo come sia una questione capace di modificare, trasformare in modo anche radicale i rapporti sociali e i rapporti con quello che si chiama terra, e che è anche una delle due parole che compongono il nome di un collettivo che a Rovereto si sta muovendo su queste tematiche. Dovremmo essere anche in collegamento con uno dei membri del collettivo Terra e Libertà. Sirio di Rovereto, ci senti?
Ciao, mi sentite?
Sì, ti sentiamo forte e chiaro. Ciao, benvenuto di nuovo ai microfoni di Radio Blackout.
Ciao, ciao a tutti, ciao.
Allora, io ho un po' introdotto la tematica che appunto sarà l'oggetto della nostra chiacchiera nei prossimi minuti, appunto la questione alimentare, la produzione del cibo e l'agricoltura 4.0, tutte tematiche che affrontate nel vostro collettivo Terra e Libertà. Puoi spiegarci un po' meglio chi siete e cosa fate?
Ma allora, semplicemente siamo un gruppo di compagni che si è interrogato sulla centralità dei cambiamenti tecnologici in questa era, specie ovviamente a causa della guerra, ma in generale anche dovuto al fatto che in Trentino è terra di ricerca, ormai viene definita la Silicon Valley italiana a causa degli investimenti su intelligenza artificiale, ma anche agricoltura 4.0 e quant'altro. Quindi è necessario, insomma, conoscere il nemico approfonditamente, anche se da contadino fallito quale sono, per me è abbastanza dura dovermi contrastare con e cercare di capire la mega macchina, insomma, come funziona, ecco. Perché è effettivamente un mondo in enorme e rapidissima evoluzione. Quindi noi ci concentriamo insomma, su tutte le tecnologie convergenti che compongono la distruzione della concezione umana e di correlazione con quei caposaldi che dovrebbero essere la terra e la libertà per l'essere umano, ecco.
Chiarissimo, e mi aggancio subito a quanto hai appena detto, appunto hai espresso un po' la disproporzione, no? Anche l'effetto di scala, no? Tra l'impotenza dei singoli individui, in questo caso di chi appunto prova a fare il contadino con esiti diversi, e il sistema in cui si è costretti, insomma, a entrare se si vuole perseguire appunto questa strada. E a questo proposito un passaggio di un articolo che appunto è presente sul vostro blog Terra e Libertà esprime questa disproporzione facendo un confronto tra il numero di detenuti e il numero di contadini, dicendo che insomma potrebbe in alcune parti del mondo, mi sembra che citate gli Stati Uniti, i detenuti sono più numerosi dei contadini. Questo ovviamente come risultato della meccanizzazione della dimensione industriale che sempre più investe il mondo dell'agricoltura. Vogliamo partire da qui per provare a appunto delineare quali sono i contorni della questione?
Ma allora proviamo, nel senso che allora, tanto per capire semplicemente la dimensione Italia, in Italia ci sono 400.000 aziende agricole, di cui l'81% sono imprese individuali, però la maggior parte dei fondi della PAC, insomma, finiscono nelle tasche di un 10% di questi imprenditori agricoli, nel senso che i fondi PAC sono più che altro garantiti in base alla quantità di ettari coltivati, e quindi questi grandi consorzi si aggiudicano la maggior parte dei fondi. È un fenomeno in enorme crescita, cioè il fatto che da una parte l'agroindustria sa accaparrare sempre più terre e i piccoli contadini rischiano di scomparire, è sempre più difficile riuscire a mantenere in piedi un'azienda agricola di dimensioni piccoline, e lo vediamo specialmente alle nostre latitudini, in quanto noi facciamo in Trentino un'agricoltura di montagna che per la conformazione del territorio è inevitabilmente fatta da aziende piccoline, e che quindi magari si arrabbattono con un trattorino o roba del genere, mentre invece hai di fronte sempre più l'accentramento in cooperative sempre più grandi che possono garantire una meccanizzazione più efficiente, diciamo così. Allora, per quanto riguarda la mia esperienza piccola, io pian piano ho perso dei terreni dopo 6 anni di attività di azienda agricola, di una piccola azienda biologica di vendita di orticole, oli essenziali, roba così. Una perché un terreno sarebbe dovuto diventare un parco fotovoltaico, invece si sta imboscando semplicemente, e invece un altro terreno in fondo valle diventerà una fabbrica. Cioè, questo tanto per far vedere un piccolo, nel micro, un piccolo quadro, insomma, di certe situazioni che cambiano. E c'è senz'altro una situazione molto preoccupante per quanto riguarda lo sviluppo della cosiddetta agricoltura 4.0, perché evidenzia sostanzialmente quanto le dimensioni di profitto vengono sviluppate attraverso una concezione che è di base sempre più volta alla produzione e non a garantire il lavoro, diciamo, per i contadini, insomma. Tanto per renderci conto in breve, cioè i contributi che ci possono essere per l'acquisto di macchinari in Trentino come in Italia ormai riguardano tutti l'intervento per una, che ne so, un attrezzo attaccarsi al trattore da più di 30.000 euro, tutti di agricoltura 4.0, cioè tutti intelligenti, quindi per far questo ti devi dotare il tuo trattore, devi dotare di telecamere, sensori e quant'altro, quindi fare degli mega investimenti per garantire un attrezzo che solo se hai ettari puoi valorizzare, diciamo, perché per quanto riguarda, insomma, la dimensione di un piccolo orticoltore, che cavolo se ne fa di un attrezzo da 30.000 e passa euro, insomma.
Certo, collegandoci a questo possiamo addentrarci più nello specifico in un paio di questioni. La prima è magari descrivere un po' in generale che cosa si intende con agricoltura 4.0, anche se, insomma, ormai dovrebbe essere abbastanza assodato per tutti, ne parliamo spesso anche a questi microfoni, però forse dare comunque ancora qualche definizione, uno sguardo, andare nello specifico di determinate sue manifestazioni può essere forse utile, e poi spiegare come in realtà l'agricoltura 4.0 non sia affatto un modo inclusivo di trasformare l'agricoltura, come accennavi tu poc'anzi, ma è invece un modo per renderla sempre più centralizzata su appunto forme industriali, forme appunto di grandi dimensioni, e non sia assolutamente una modalità adatta a misura, diciamo, di quelle esperienze agricole che invece si rifanno a dimensioni più piccole e a un rapporto di più diretto con la terra e il territorio.
Sì, beh, allora partiamo semplicemente da delle valutazioni generali. Cioè, per l'agricoltura 4.0 si intende quell'insieme di innovazioni tecnologiche che vanno dalla costruzione attraverso l'internet delle cose, attraverso tutta una serie di informazioni, database e di possibilità algoritmiche date dall'intelligenza artificiale contemporanea, di poter sviluppare una serie di informazioni utili all'agricoltore, secondo questa valutazione qua, per il trattamento antiparassitario o antifungino, insomma. Nel senso che se te appunto un appostamento che, ricordiamo, innanzitutto è coltivato con cultivar che il mercato ha deciso che bisogna mettere quelle cultivar lì, quindi cultivar estremamente produttive, estremamente stressate, e una selezione che ha fatto il mercato, quindi assolutamente no cultivar magari, che ne so, penso ad esempio un caso, il melo. Invece di mettere colture resistenti antiche che derivano da una selezione che ha fatto l'uomo in varie centinaia d'anni, e quindi magari necessitano pochi trattamenti, però danno un frutto che magari è più acerbo, magari è meno durevole, magari è meno zuccherino, eccetera eccetera, si preferisce la Golden, la Stark e 4 altre 5 varietà di mele che hanno una mega produzione magari, che però sono super soggette a problemi di carattere parassitario e fungino, insomma. Quindi attraverso un sistema di valutazione, insomma, dei pericoli, vengono garantiti attraverso tutto un sistema algoritmico di raccolta di dati, vengono garantiti gli interventi degli atomizzatori, in questo caso, insomma, per poter sviluppare i trattamenti antiparassitari. E questo va parallelamente al fatto che si sta assistendo da una parte a un'automatizzazione e una robotizzazione di alcune operazioni culturali, dalla raccolta fino appunto ai trattamenti, fino altre formule. Già in Italia le grandi aziende già stanno usando questi robot, che possono garantire, ad esempio, che ne so, sempre parlando delle mele, la raccolta anche da voi in Piemonte viene fatta già da alcune aziende con dei droni, che possono lavorare appunto 24 ore al giorno, senza sindacati né scioperi e quant'altro, e quindi sono più produttivi, che possono garantire anche un prodotto, insomma, garantito al 100% senza bozzi o senza problemi, che invece magari si aveva dalla raccolta umana, ecco. Quindi c'è tutto un discorso legato all'efficienza, no? Cioè la macchina è sostanzialmente meglio dell'uomo nelle operazioni culturali ripetitive. Quindi se hai grandi masse, grandi ettari, diciamo, e riesci a farlo in maniera estremamente produttiva, cioè, e razionale, come definiscono loro, cioè tutti i filari uguali a se stessi, identici, puoi, puoi fare le operazioni culturali con dei robot che fanno sempre con la tratta lì, senza intoppi, insomma. Quindi è necessario, insomma, che non ci siano colture diverse, sistemi di impianto, sistemi di impianto diversi, no, tutto estremamente uguale. E questo lo stiamo vedendo anche da noi in Trentino, dove ormai si sta assistendo sempre di più a un cambiamento culturale della vigna a pergola, invece si sta mettendo a Guyot sempre di più, perché vuole essere più produttiva e più adatta ai nuovi macchinari, tra cui anche come sta la vendemmiatrice, ad esempio.
Certo, e poi comunque è giusto comunque specificare a questo proposito che è laddove questa standardizzazione, questa omogenizzazione delle colture per appunto rendersi disponibili alla lavorazione delle macchine non è possibile, si continua a utilizzare il lavoro sottopagato bracciantile, che conviene.
Ma insomma, sempre questo nei casi delle grandi aziende, insomma, bene o male. E i piccoli, insomma, hanno questa cosa di non riuscire a stare sul mercato, perché il problema, e lo vedremo dopo più avanti, è anche quello della grande distribuzione organizzata, che oramai ha dei prezzi sempre più bassi forniti al fornitore, cioè che dà al contadino, e quindi per stare sul mercato bisogna sempre più inventarsi questi metodi per abbassare i costi. Il punto anche che viene che viene portato dai grandi teorici dell'agricoltura 4.0 è che sarebbe una forma di superamento dell'agroindustria. Cioè, noi ormai conosciamo l'agroindustria a partire dalla rivoluzione verde, cioè dal fatto che con l'uso di pesticidi e fertilizzanti l'umanità è riuscita a sconfiggere il grande problema della fame, diciamo così, e con l'utilizzo, insomma, con la messa a bonifica di grandi territori, con l'utilizzo di grandi territori tramite trattori sempre più grandi, eccetera, eccetera, sono riusciti a risolvere il problema della fame, diciamo così. In realtà ci sono dietro grandi questioni. Una, vabbè, fa tutte, i terreni coltivati sono per lo più, per il 60%, dediti alla produzione di mangime per la zootecnia, per l'industria della carne. Quindi abbiamo proprio una questione culturale e culturale molto particolare da affrontare, perché parallelamente a questo un terzo del cibo prodotto viene buttato a livello mondiale, cioè c'è proprio uno sperpero allucinante. Quindi in realtà nel pianeta Terra, voglio dire, per questi miliardi di persone ci sarebbe possibilità di cibo per tutti, solo che manca assolutamente una distribuzione equa. Abbiamo il fenomeno del land grabbing, del colonialismo agricolo, che sta depredando l'Africa per la maggior parte, insomma, da una parte, in cui magari se si vuole se ne parliamo dopo in maniera più specifica, e dall'altra parte abbiamo una questione culturale dell'assurda dedizione alla cultura dedite al consumo di carne, insomma, in giro per il mondo. Perché, insomma, basta pensare alla pianura padana, tutta mais, adesso per problemi legati al fabbisogno idrico magari verrà messa soia, però sempre per dare da mangiare alle bestie, alle vacche. Ed è anche alla base di tutte di alcune questioni legate alla cosiddetta rivolta dei trattori, che magari ne parliamo dopo. Comunque, per dire altre due cose sulla cosiddetta agricoltura 4.0, il fatto che a livello contemporaneo si parli di una transizione anche verde, in quanto sviluppare delle tecniche che garantiscono una maggiore intervento migliore per i fenomeni antiparassitari, cioè ad esempio invece di trattare ogni volta che piove, io tratto ogni volta che serve perché me lo dice l'algoritmo. Quindi io esco col trattore solo quando viene indicato, questo viene visto come un vantaggio enorme e tutto frutto della possibilità di transizione verde. Teniamo però conto che, oppure anche ad esempio che ne so, i sensori per l'acqua, no? Un'irrigazione che capisce sostanzialmente il fabbisogno idrico delle piante e quindi è in grado di garantire l'acqua necessaria per la cultura, insomma. Né più né meno. Tutte queste cose però cosa implicano? Implicano innanzitutto una sostanziale dipendenza da parte dell'agricoltore verso i produttori di queste materie prime, di questi aggeggi, di queste cavolo di tecnologie. Cioè sostanzialmente...
Sì, che comunque si basano sull'estrazione di materie prime, quindi.
Certo, cioè abbiamo tutto l'estrattivismo che è una questione basilare, come stiamo vedendo, insomma, delle valutazioni a livello europeo sull'accaparramento dei semiconduttori, delle terre rare, insomma, per la produzione di batterie, di quant'altro, per tutto quello che serve all'energia, insomma. Però ad esempio se mi si rompe una centralina io non è che posso star lì e tentare di sistemarla io, devo assolutamente, se è un semplice cavo, devo affidarmi all'azienda produttrice, voglio dire. Quindi la dipendenza rischia di essere enorme.
Certo, Agganciamoci proprio a questo, a questa riflessione sulla dipendenza, sulla mancanza di autonomia e appunto sulla, sul doversi sempre rivolgere alle macchine o a chi queste macchine le sa maneggiare, per introdurci anche nel tema a cui accennavi tu prima, direi di affrontarlo adesso, delle proteste dei cosiddetti trattori, quelle che si sono appunto fatte conoscere mediaticamente come le proteste dei trattori. Ormai un tema forse un po' sfumato nel discorso mediatico che si sta rivolgendo verso i venti di guerra che spirano da tutte le parti, però direi che presenta ancora una grande centralità, perché per esempio vedo che c'è una notizia di tre giorni fa che parla della vittoria delle campagne, agricoltori, stop burocrazia, i frutti della mobilitazione, questo sul Resto del Carlino, e si parla di 500.000 piccoli agricoltori liberati dalla burocrazia. Qualunque cosa questa voglia dire, le cose insomma continuano a muoversi su quel fronte, però sembra che la direzione che questa mobilitazione ha preso sia sempre in direzione un po' della dipendenza di cui parlavi tu. Infatti sembra che queste proteste siano state un po' incanalate in modalità accettabili, no? Dal modello dell'Unione Europea sull'agricoltura. Un esempio può essere la serie di dichiarazioni che ha fatto il presidente, il direttore di Coldiretti, Prandini, che insomma ha provato a convogliare le rivendicazioni degli agricoltori, del movimento dei trattori, verso quelle forme appunto macchinizzate, smart, digitali, intelligenti di agricoltura, che li avrebbe appunto liberati dal giogo che la loro professione gli porta. Quindi il modo di rendere ragionevoli le richieste di questo gruppo sociale sono stati appunto ricondurli a questa dimensione dell'agricoltura, un'agricoltura appunto quasi immateriale, legata ai dispositivi digitali e votata all'efficienza, al risparmio di risorse anche idriche, insomma all'ottimizzazione della produzione e alla riduzione del lavoro più gravoso per gli agricoltori. Quanto queste sono veramente in qualche modo le rivendicazioni dei trattori, da quello che dal vostro punto di vista si è riuscito a vedere per quanto riguarda il territorio di Trento, di Rovereto, e quali sono state invece le modalità, le forme più laterali e magari silenziate di questa mobilitazione, che invece magari prendevano direzioni diverse?
Sì, allora guarda, magari parto prima dal generale e poi affronto il particolare, nel senso che c'è veramente, certo, tanto da dire, da tanta canal poco, diciamo così. Allora, nello specifico, io direi da dire semplicemente che cos'è questa mobilitazione di trattori a livello europeo. Sostanzialmente, per cosa protestano gli agricoltori? Allora, innanzitutto per l'import a basso costo, basti pensare alla questione del grano ucraino. Adesso le citiamo in breve, tanto per farci un quadro, poi andiamo più nello specifico. Poi c'è appunto un aumento delle spese da quello che passa alle accise e ai costi dei carburanti, fino a tutta la produzione dei sementi e quant'altro. Quindi c'è un aumento delle spese correlato a una diminuzione dei profitti, e questo dipende sempre dallo strapotere della grande distribuzione organizzata. Poi c'è il problema dei sussidi della PAC, sempre, che citavamo poco prima, collegati anche a una difficoltà enorme riguardo alla burocrazia dell'Unione Europea. E poi, vabbè, tutte le questioni legate sulla limitazione degli insetticidi e fertilizzanti, perché dobbiamo renderci conto che una delle questioni di base poste a livello europeo è la cosiddetta Green Deal, cioè un pacchetto di iniziative che sostanzialmente avvierebbe l'Unione Europea sulla strada di una transizione verde, con l'obiettivo di raggiungere la cosiddetta neutralità climatica entro il 2050. ed è una misura che secondo gli agricoltori scatena tutto sulle spalle il peso della transizione verde, tutto solo sui contadini. Ovviamente la questione è molto più delicata perché bisogna fare un minimo di quadro, cioè dopo la crisi economica legata all'emergenza pandemica, dopo la guerra russo-ucraina e l'estensione dei trattati contro Mosca che hanno provocato una grande inflazione, sostanzialmente la costruzione della PAC, che è questa misura settennale che viene fatta, cioè la politica agricola comune europea dal 2023 al 2027, è uno strumento per comprendere sostanzialmente tutti i passaggi che vanno dal produttore al consumatore. Quindi cioè l'intento è appunto di ridurre le emissioni nette di gas a effetto serra di almeno il 55% entro il 2030. E secondo queste valutazioni qua il Green Deal trasformerà l'Unione Europea in un'economia moderna, efficiente e allo stesso tempo garantendo un abbassamento delle misure di gas serra. Però si vuole fare, insomma, si vuole salvare capre cavoli sostanzialmente, perché anche se alcune misure vanno nei tentativi di un tentativo di contrastare l'impoverimento dei terreni, ad esempio prevedendo l'obbligo di rotazione culturale per seminativi, cioè evitando di seminare per 2 anni consecutivi sullo stesso appezzamento la terra cultura, cioè la stessa cultura, cioè le produzioni devono alternarsi sostanzialmente, quindi insomma, che ne so, per una cultura secondaria come il favino, rafano, senape, robe così, sostituita al grano, eccetera, eccetera. Rendiamoci conto che però dall'altra parte hanno fornito trattori tutti con macchinari garantiti solo per ad esempio la coltura del grano, quindi riuscire a fare le raccolte implica che gli agricoltori devono fornirsi i macchinari specifici per le colture. Poi ad esempio dovrebbero destinare il 4% delle superfici aziendali a elementi non produttivi. E queste insomma sono alcune misure che vengono fatte, che vengono pensate, che riguardano queste sia i grandi attestamenti sia quelli piccoli, insomma. Però il problema di fatto è che a colpire specialmente i piccoli produttori è il fatto che non hanno un accesso ai fondi PAC, perché per l'appunto, cioè, se noi pensiamo che il reddito medio di un agricoltore è comunque il 40% in meno in media di un normale cittadino, allo stesso tempo le grandi aziende connettono molti più capitali rispetto alle piccole aziende, quindi c'è un'enorme disparità rispetto a questo. Quindi riuscire a stare sul mercato, se poi hai anche limitazioni sui terreni e quant'altro, per un piccolo agricoltore, piccolo, stiamo parlando in questo caso sempre di, cioè non è piccolo come me, che io sono una piccola azienda biologica di produzione di orticole, quindi tutta un'altra roba rispetto a, diciamo, un piccolo agricoltore francese che ha 30 ettari di grano, quindi cerchiamo di differenziare, insomma. Qua stiamo parlando, quando parliamo di grandi, parliamo di aziende da centinaia di ettari, insomma, quindi è diversa ancora la questione. Mi senti, scusami?
Sì, 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 ti sentiamo. Stavo infatti per intervenire, dato che comunque il tempo si avvicina verso la fine per questo intervento, volevo magari provare a dare un po' spazio a, non so, in qualche modo la visione che portate nel vostro collettivo Terre Libertà, un po' in opposizione a questa situazione che abbiamo tratteggiato in modo così dettagliato e vario dell'agricoltura oggi.
Beh, ad esempio, vabbè, giusto per parlare in breve di quello che succede da noi, abbiamo tentato di partecipare alla mobilitazione dei trattori portando elementi di critica verso la dipendenza delle macchine, per l'appunto, e inoltre abbiamo avuto modo di dare una mano a organizzare delle assemblee che erano fatte più che altro tra piccoli produttori di orticole, cioè successe, giustamente c'è stata un'organizzazione tra settori, no? Quelli con le vigne, tra quelli con le vigne, eccetera, eccetera. Però vigne, miele e vacche, bene o male, sono fatte da contadini relativamente grandi in Trentino, o quantomeno che stanno bene, ecco. Mentre invece il settore dell'orticoltura o dell'orticoltura di montagna biologica è legato a un filo, perché sono piccole aziende individuali di famiglia, in cui il consorzio non ti paga la verdura pochissimo, cioè, la vendita diretta è comunque difficile, perché il consumatore non capisce effettivamente la difficoltà legata, insomma, a tutta questa dinamica qua. Allora, su questo io personalmente, più che il collettivo, ho sviluppato una valutazione. Cioè, la mia esperienza è che è sempre più difficile fare essere un piccolo imprenditore agricolo, diciamo così. Cioè, sei proprio fuori dal mercato e poi lavori troppe ore. Lavori un casino di ore e non riesci a stare sul mercato comunque. Quindi la mia prospettiva oramai si è trasformata in quella di un'autosufficienza alimentare effettiva. Cioè, a me quello che mi preme è che ci sia una relazione tra tutti questi piccoli produttori per garantirci una non più dipendenza dai mercati, una sorta di sviluppo di autorità alimentare, chiamala come ti pare, sviluppo di autosufficienza. Cioè, da noi in montagna c'è possibilità di fare raccolte spontanee, di avere collegamenti con piccoli contadini per insomma procacciarsi tutto quello che ci serve senza andare al supermercato, che è il grosso problema legato, vabbè, non sono riuscito a parlarne, però tutta la questione della distribuzione organizzata è uno dei grossi problemi effettivi di qualsivoglia argomento sull'agricoltura, insomma, perché non viene pagato per nulla il prodotto, perché c'è un rincaro del 300% almeno, perché insomma cioè il 72% del consumo alimentare in Italia passa dai supermercati, e quindi manca totalmente la capacità di prendere i prodotti direttamente dal produttore, ecco. Quindi fare valutazioni di questo genere sono ovviamente importanti. Inoltre, noi ospiteremo a maggio la TV Paysan, che è questo collettivo di contadini e non solo francese, che ha sviluppato, tra le altre cose, oltre una critica all'agricoltura 4.0, anche una ricerca sui mezzi, su dei progetti di mezzi che possono essere riprodotti e sviluppati da chiunque, a partire da principi di meccanica, quindi non c'è elettronica, non c'è nulla che possa sviluppare dipendenza da parte di terzi, ma semplicemente sviluppare dei mezzi che possono essere, diciamo così, riproducibili. Ovviamente questo implica un'agricoltura su bassa scala, implica una valutazione totalmente diversa a carattere culturale, che implicherebbe, non so, altre 2-3 ore di dibattito. Io non so quanto tempo abbiamo, però.
No, non li abbiamo.
Vabbè, insomma, comunque ve l'accenno. Appena fissiamo la data di sta cosa, vi faremo sapere. Comunque, il tentativo di creare una rete fra chi si pone il problema di tornare a una questione meramente contadina dell'agricoltura, come a livello internazionale fanno i contadini di campesino, insomma, ecco. Quindi porci il problema essenzialmente di come produrre, cosa fare del nostro tempo, capire e ottimizzare non tanto la resa, ma quanto appunto la gioia nel produrre, tutti i concetti che stanno completamente all'antitesi della produzione agroindustriale europea.
Certo, benissimo. Allora seguiremo anche da questo lato del Nord Italia le evoluzioni e gli eventi che organizzerete. Magari ci risentiremo anche in futuro per sapere com'è andata e quali sono le impressioni emerse da questi incontri anche appunto oltre Alpe. E niente, ti ringraziamo moltissimo per questo quadro che ci hai dato, e ci auguriamo di risentirci presto.
Sì, anche perché è un quadro monco, cioè nel senso, da dire tantissime cose su sta roba della rivolta dei trattori, come andate da noi, le prospettive, alcune cose, insomma, vabbè, spero che ci sia maniera di affrontarlo più avanti.
Ci sarà ecco. Sicuramente.
Va bene, vi ringrazio.
Grazie.
Un abbraccio grande. Ciao.
Ciao.